Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono, in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105, telefonate al numero verde 800 208 802. E se invece volete inviarci un sms, potete farlo al 335 12 43 317. Come sapete, tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. L'11 aprile ricorre la giornata mondiale dedicata al Parkinson, giorno della nascita dello scopritore di questa malattia, Sir James Parkinson, medico, geologo, paleontologo e attivista politico inglese. E per capire di quale patologia si tratti abbiamo invitato la dottoressa Annarita Bentivoglio, ricercatore presso l'Istituto di Neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dottoressa, siamo al nostro appuntamento annuale con la giornata mondiale dedicata a questa malattia che ci dà l'occasione, o un'occasione in più, per parlarne e per far sì che venga compresa sempre di più. E quindi le chiedo subito di spiegarci di quale malattia si tratta.
Certo, la malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, ovvero le basi patologiche risiedono nella degenerazione selettiva di un gruppo di cellule nervose che si trovano nella profondità del nostro cervello in una zona chiamata sostanza nera. Queste cellule sono molto importanti per il controllo del movimento e quando ne perdiamo una grossa percentuale superiore al 60-70% iniziamo a sviluppare dei sintomi della malattia di James, che James Parkinson ha descritto nel 1817. E questi sintomi consistono fondamentalmente in una triade, cioè in un gruppo di tre elementi. Il più importante è il rallentamento e la povertà di iniziativa motoria. E secondariamente viene il sintomo invece più riconoscibile e quello che le persone identificano più facilmente con la malattia, che è il tremore, che coinvolge più spesso le braccia, anzi meglio ancora le mani, è asimmetrico ed è soprattutto a riposo, mentre quando poi le persone attivano le mani, i muscoli, questo tremore lo vediamo un pochino attenuarsi o addirittura svanire. E il terzo elemento importante sintomatologico è la rigidità, quindi le articolazioni diventano più rigide e tutto questo insieme fa sì che le persone si muovano con più difficoltà e abbiano qualche difficoltà a programmare ed eseguire i movimenti.
Ma oltre alla difficoltà nel movimento, appunto, questo tremore, il malato di Parkinson ha altro tipo di sintomi?
Certamente, la malattia di Parkinson è una malattia che coinvolge un po' tutto l'organismo. La parte motoria è quella più importante, quella che dà più fastidio alle persone, però è molto importante anche il coinvolgimento del sistema nervoso vegetativo, ovvero quello che governa le funzioni dei visceri, degli organi come l'intestino, il cuore. E uno dei sintomi, per esempio, più importanti di questa malattia da questo punto di vista è la stizzi, la stitichezza. Non è certo specifica della malattia di Parkinson, in quanto interessa una gran parte della popolazione, soprattutto in età avanzata e soprattutto quando si muove poco. Un altro aspetto, per esempio, è un aspetto cutaneo. La cute facilmente è seborroica, ovvero è un pochino unta, un po' grassa, specialmente sul viso. Poi ci sono disturbi del sistema nervoso vegetativo, anche questi non sono specifici della malattia di Parkinson, ma si possono accentuare o presentare con maggior frequenza. Per esempio, quando le persone si alzano da seduti o da sdraiati in piedi, la loro pressione si abbassa molto e avvertono qualche disturbo come un capogiro o una sensazione di testa vuota. E poi ci sono altri problemi meno frequenti, come quelli che interessano la funzione vescicale, per esempio con la cosiddetta vescica neurologica. Quindi è una malattia senz'altro complessa. Un altro risvolto è quello cognitivo, cioè che riguarda le funzioni dell'intelligenza, ma non nel senso di un deterioramento cognitivo come quello che noi pensiamo possa avvenire nella demenza, quanto più che altro un disturbo di alcune funzioni specifiche che riguardano per esempio l'analisi dello spazio, la velocità con cui produciamo il linguaggio o con cui esploriamo con gli occhi e con il nostro pensiero la realtà circostante.
Ma si conoscono le cause? Perché i malati di Parkinson perdono, diciamo, queste cellule?
La causa ultima forse non si conosce ancora, come non la si conosce di tutte le malattie neurodegenerative, però negli ultimi anni abbiamo fatto dei progressi straordinari grazie a delle forme genetiche che rappresentano una minoranza perché coinvolgono meno del 5% della popolazione affetta dalla malattia, però sono dei modelli, per così dire, in cui noi stiamo scomponendo la malattia nelle singole proteine che sono coinvolte nel processo degenerativo e stiamo comprendendo sempre più a fondo i meccanismi che portano alla degenerazione del sistema e che quindi speriamo che si possano tradurre in un futuro veramente vicino in terapie che non siano solo sintomatiche, cioè che vadano a migliorare certamente la qualità di vita, ma che possano incidere anche sul processo patologico, quindi che abbiano la capacità di rallentare veramente il decorso della malattia e in ultima analisi, speriamo in un futuro non lontano, di prevenirla.
Dottoressa, sono in aumento i malati di Parkinson? Oppure il numero è salito perché oggi la diagnosi si effettua più precocemente?
Ma senz'altro è salito il numero perché il fattore più importante collegato al rischio di malattia è rappresentato dall'età. Basti pensare che la prevalenza nella popolazione generale dei paesi industrializzati di questa malattia è dello 0,3% e questa prevalenza sale all'1% quando prendiamo la popolazione al di sopra dei 60 anni e addirittura al 4% sopra gli 80. Quindi, dato che noi siamo parte di una società in cui la popolazione invecchia, più sono i vecchi e più sono i malati di Parkinson, indubbiamente. E senz'altro si fa diagnosi prima, senz'altro si fa diagnosi meglio, quindi anche questo probabilmente incide. Se la malattia sia in aumento, legata a fattori, non so, di inquinamento, di stress o di altri fattori ambientali, questo è veramente difficile dirlo.
Abbiamo citato la diagnosi, che avviene in che modo?
La diagnosi è clinica. Quindi il neurologo esperto è in grado di fare una diagnosi di sindrome parkinsoniana visitando il paziente e nella maggior parte dei casi la diagnosi anche di malattia di Parkinson, che è la forma più frequente e più importante di sindrome parkinsoniana, è una diagnosi clinica, però a supporto di questa diagnosi ci sono degli esami strumentali, in particolare la risonanza magnetica o la TAC, che ci permettono di escludere delle forme secondarie. Poi esistono degli esami molto raffinati che sono più importanti per la ricerca in verità di quanto non lo siano per la diagnosi clinica nella pratica ambulatoriale, come la scintigrafia cerebrale che permette di studiare il sistema dopaminergico e anche la PET che ci dà la stessa possibilità, un esame costoso e sofisticato. Molti ritengono che sia indispensabile per la diagnosi, in realtà non è indispensabile perché con un buon esame neurologico e eventualmente una risonanza nei casi in cui serve, siamo in grado di fare una buona impostazione diagnostica.
Ma quando arriva la diagnosi, il processo neurodegenerativo è già iniziato da tempo?
Sicuramente sì, perché dobbiamo aver perso almeno il 60-70% delle cellule dopaminergiche della sostanza nera, quindi sicuramente questo processo comincia molti anni prima.
Quali sono le terapie?
Le terapie consistono nella restaurazione della trasmissione dopaminergica. Questo avviene sia somministrando farmaci a base di levodopa, che è una sostanza che è in grado di attraversare la barriera tra sangue e cervello, ematoencefalica, la barriera che protegge il nostro sistema nervoso dagli agenti esterni, che viene presa dai neuroni e trasformata in dopamina, quindi va a restaurare la trasmissione dopaminergica persa a causa della perdita neuronale, oppure si possono dare dei farmaci che mimano l'effetto di questa sostanza, i cosiddetti dopamino agonisti, ne abbiamo tanti, abbiamo anche una formulazione che si può dare con un cerotto, quindi transcutanea. Ci sono delle formulazioni a lento rilascio che si possono dare una o due volte al giorno. E poi ci sono altri farmaci collaterali che agiscono su sistemi vicini a quello dopaminergico e che agiscono quindi sul sistema colinergico. Poi ci sono integratori che permettono al paziente di recuperare energia, di far funzionare meglio i sistemi energetici all'interno delle cellule.
Quindi questa terapia farmacologica tiene sotto controllo il tremore o la rigidità?
Nella maggior parte dei casi sì. Vorrei anche aggiungere che nei casi importanti dal punto di vista della sintomatologia, dove i sintomi sono molto invalidanti, esistono delle strategie di livello più avanzato, un po' più complesse, che ci permettono comunque di aiutare il paziente a convivere con i suoi disturbi senza perdere la qualità di vita, e sono sia dei sistemi per portare direttamente all'interno dell'intestino dei farmaci attraverso una pompa da infusione, poi esistono le tecniche chirurgiche in cui si opera una chirurgia estremamente raffinata, funzionale, la famosa DBS di cui credo che ormai tutti abbiano sentito parlare, e a fianco a tutto questo credo che sia molto importante ricordare anche il ruolo della fisioterapia, quindi sia un allenamento dei nostri muscoli e un recupero di tutte le nostre capacità residue, un lavoro che si può fare anche sulla voce per aiutare il paziente a parlare meglio, a deglutire meglio, a nutrirsi meglio. E anche eventualmente in alcuni casi si può fare una terapia cognitiva.
Dottoressa Bentivoglio, la malattia di Parkinson incide sull'aspettativa di vita?
Non molto. Per fortuna le terapie che abbiamo oggi a disposizione hanno fatto sì che la speranza di vita di una persona che ha mala di Parkinson non sia molto diversa da chi non ce l'ha, e questo a differenza di quello che succedeva quando non avevamo armi terapeutiche. Questo deve essere di grande incoraggiamento per tutte le persone malate, perché è vero che non sappiamo ancora debellare la malattia, nel senso che non c'è un modo per eliminarla completamente, però la qualità e la quantità della nostra vita sono abbastanza buone e migliorano sempre di più grazie al fatto che le nostre terapie sono sempre più mirate e sempre più precoci anche.
E dal punto di vista psicologico, quali aspetti sono difficili da comprendere, da accettare dal malato di Parkinson quando arriva la diagnosi?
Questa è una domanda molto importante e dipende molto dall'età. Senz'altro questa è una diagnosi che ci colpisce in maniera tremenda quando siamo in anni più giovanili, quindi una diagnosi data a una persona di 40-50 anni, e sono una percentuale bassa, però il 5-10% delle forme parkinsoniane si manifestano prima dei 50 anni, quindi non sono pochissimi. Questa diagnosi ci colpisce molto perché siamo nel pieno della nostra attività familiare, lavorativa, abbiamo tante cose da fare, abbiamo degli impegni, abbiamo i figli che crescono, da mandare a scuola, il mutuo da pagare, quindi lì ci vuole un supporto sia al paziente sia alla famiglia, che a volte già il neurologo che tiene in cura il paziente cerca di dare, a volte è bene indirizzare il paziente sia alle associazioni che offrono dei momenti di scambio tra pazienti, tra familiari, che aiutano a non sentirsi soli, a condividere i problemi, e a volte è necessario proprio un supporto professionale con un approccio individuale o di gruppo che aiuti le persone a sollevarsi e a pensare alla loro malattia non come una disgrazia, ma come un'opportunità per entrare in una fase nuova della loro esistenza.
Ed è molto importante quello che ha appena detto, perché dietro ad ogni malato di Parkinson c'è un caregiver, diciamo, un parente che se ne prende cura. Quali strumenti ha questa persona per affrontare i problemi a cui andrà incontro il malato?
Dunque, la prima cosa secondo me è un'informazione. Troppo spesso secondo me le persone ricorrono alla rete senza nessun filtro, quindi vanno direttamente su internet e raccolgono informazioni. Come tutti sappiamo, le informazioni che troviamo in rete non sempre sono credibili, non sempre sono date da persone realmente competenti, e a volte le persone hanno la tendenza ad andare a cercare la realtà più disastrosa o quello che rappresenta il peggio che può succedere, e non è detto che sia la realtà del paziente che va a guardare. Quindi il mio invito è quello di rivolgersi sempre alle nostre figure di riferimento, a chi ha in cura il paziente, per avere informazioni. Io credo che l'informazione, la cultura sia fondamentale per chi assiste il paziente con malattia di Parkinson, e credo che il nostro sforzo negli anni futuri dovrà essere quello di rivolgerci proprio al sistema famiglia, al sistema malato con i suoi familiari, con i suoi caregiver, per usare un'espressione inglese che riassuma sia il familiare che chi si prende cura, come per esempio il badante, ogni giorno della persona malata, e questo per offrire la possibilità di crescere insieme e di pensare ai bisogni di tutti, perché il caregiver non è solamente la persona che dà cura al malato, ma è anche un marito, una moglie, un figlio, e quindi cercare di facilitare la comunicazione, la comprensione dei reciproci bisogni all'interno della famiglia, credo che migliori la qualità di vita in maniera sostanziale.
Ricordiamo quindi l'11 aprile, la giornata mondiale dedicata alla malattia di Parkinson. Grazie alla dottoressa Annarita Bentivoglio, ricercatore presso l'Istituto di Neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottoressa, grazie per essere stata con noi, grazie davvero per tutte le informazioni che ci ha dato.
Grazie a lei e grazie a voi tutti e una buona giornata.
E termina qui l'appuntamento settimanale con la medicina. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.